campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Cartellino rosso. Espulso fuori. Finisce così la prima Coppa del Mondo di Diego Armando Maradona. Lo sguardo vuoto mentre cammina per uscire dal campo. Il compagno di squadra Tarantini che gli scarmiglia i capelli in un gesto quasi paterno. Maradona si tira fuori dai pantaloncini la maglia numero 10 e si infila tristemente nel tunnel degli spogliatoi. Il Mondiale di Spagna era iniziato già in salita con la sconfitta nel match inaugurale col Belgio, ma poi l'Albiceleste si era rimessa in carreggiata, qualificandosi per la seconda fase. Un gruppo di ferro con Italia e Brasile. Si comincia il 29 giugno 1982 allo stadio Sarriá di Barcellona contro gli azzurri. Maradona viene marcato a uomo dal terzino della Juve Claudio Gentile. Una marcatura feroce, asfissiante, di quelle che oggi non si vedono più, con il difensore che segue l'attaccante sempre e ovunque. Gentile si aiuta con la bravura e anche con qualche fallo di troppo. Oggi non arriverebbe al 90esimo, ma va detto che nel primo tempo di Italia-Argentina il povero arbitro rumeno Rainea fischia una quantità di falli che oggi basterebbe per tre partite. Molti anni dopo in Italia Gentile riconobbe di aver giocato a non lasciarmi giocare. Ogni volta che provavo a ricevere la palla, zac, mi colpiva le caviglie. Non riuscivo più nemmeno a girarmi e non l'hanno neanche ammonito. Racconta Maradona nella sua autobiografia. In realtà, Gentile, l'ammonizione se la prende al 42esimo del primo tempo, peraltro dopo Maradona, ammonito alcuni minuti prima per proteste. E Gentile in seguito rilancerà la polemica ricordando le continue provocazioni di Maradona e il suo rifiuto di scambiare la maglietta a fine gara. Comunque sia, Gentile limita Maradona. L'Italia trova il vantaggio con Tardelli, si difende dalla reazione argentina, raddoppia con Cabrini. Finisce 2-1 per gli azzurri con Maradona che scheggia il palo su punizione, Passarella che accorcia inutilmente le distanze e la sfida agli arcinemici del Brasile che diventa l'ultima spiaggia. Il 2 luglio il talento infinito della nazionale di Tele Santana che schiera contemporaneamente gente come Zico, Socrates, Falcao, Cerezo e Junior, ha la meglio sugli argentini per 3-1. Con Maradona espulso per un assurdo calcio alle parti intime del centrocampista brasiliano Batista. Finisce così un mondiale triste, iniziato il giorno prima della resa della guarnigione argentina alle Malvinas, in cui i calciatori dell'Albiceleste fanno fatica a tenere lontano il clima di disperazione che soffia da casa. L'impresa delle Malvinas è fallita miseramente. Gli argentini non riescono a difendere le isole anche perché, come è emerso in seguito, non avevano messo in conto la risposta britannica, non pensavano si sarebbe arrivati davvero alla guerra e dunque non avevano né una strategia né piani militari al di là dell'occupazione delle isole. Anche quando la task force inviata da Margaret Thatcher è già in navigazione, si confida ancora in una mediazione americana. Poi tutti gli argentini scoprono l'amara verità che la propaganda della dittatura militare tiene nascosta finché può. Gli inglesi si riprenderanno le isole. L'esercito argentino, abituato a combattere nella guerra sussia, la guerra sporca della giunta militare contro i suoi oppositori, intellettuali, sindacalisti, militanti politici, non è pronto ad affrontare truppe efficienti e addestrate. L'Argentina perde 650 uomini, a cui vanno aggiunti più di 1000 feriti. ma a cui vanno aggiunti soprattutto i circa 500 ex soldati che negli anni successivi si suicidano, completamente abbandonati dallo Stato e con i traumi di una guerra in cui subiscono soprusi tremendi da parte dei loro superiori. Alcune denunce, cui è seguito un processo nel 2007, hanno portato alla luce una realtà fatta di soldati puniti legati a un palo o distesi con la faccia nel fango, con un equipaggiamento del tutto inadatto al freddo delle Malvinas, lasciati senza cibo, umiliati e picchiati. La sconfitta delle Malvinas, se non altro, porta al collasso la giunta militare. La gente, che aveva festeggiato la conquista delle isole, ora manifesta in piazza contro il regime. Galtieri si dimette 4 giorni dopo la resa delle truppe. Il nuovo leader della giunta militare, il generale Bignone, cerca di evitare il crollo della dittatura, ma alla fine è costretto a concedere libere elezioni, pur facendo di tutto per impedire al futuro governo democratico di perseguire i militari per i loro crimini. Le elezioni si tengono finalmente nell'ottobre 1983 e portano alla Casa Rosada Raul Alfonsín. Sopra la Thatcher invece splende tutt'altro cielo. Al prezzo di 255 morti si è ripresa le Falkland e la sua popolarità schizza nei sondaggi. Nessuno osa più mettere in discussione il suo programma di riforme. È ora, da una posizione di forza, che la ricetta neoliberista della prima ministra raggiunge i suoi scopi, con il rilancio dell'economia britannica, la sconfitta dell'inflazione, l'entrata nelle casse dello Stato dei miliardi delle privatizzazioni. La Lady di Ferro stravince le elezioni del 1983, ma non è tutto oro quello che luccica. I successi economici si accompagnano a conseguenze negative sul piano sociale, con l'aumento della disoccupazione e delle disuguaglianze e il deterioramento di ogni servizio e spazio pubblico. E Maradona? Ricoperto di soldi dal Barcellona, se ne va a giocare in Europa. L'esperienza in Blaugrana non è felice, anche a causa prima di un'epatite e poi di un'entrata killer di Goicoechea che gli distrugge la caviglia. Ed è sempre a Barcellona che Maradona inizia ad assumere cocaina e a diventare un personaggio controverso, sospeso tra la grandezza del calciatore e le cadute dell'uomo. Oltre alla cocaina ci sono le avventure nei nightclub, i festini nella mega villa hollywoodiana, le spese folli, il clan di familiari e amici, tutte cose che indispettiscono i dirigenti del Barcellona. L'avventura catalana si chiude con una rissa da saloon del vecchio West al termine della finale di Coppa del Re con l'Athletic Bilbao di fronte all'esterrefatto sovrano spagnolo Juan Carlos. Sportivamente, la resurrezione di Maradona inizia quando nel luglio del 1984 viene accolto come il Messia a Napoli, dove giocherà, divinamente, fino al 1991 vincendo 2 scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, ma soprattutto diventando l'idolo, anzi di più, il simbolo di una città intera. Ma facciamo un passo indietro. È il mese di gennaio del 1983 e Diego si sta curando dall'epatite. Si presenta da lui El Narigón. 55 anni, un naso importante, Narigón vuol dire appunto nasone. L'uomo che va a fare una chiacchierata con Maradona si chiama Carlos Alberto Bilardo ed è il nuovo tecnico della nazionale argentina che, dopo il fallimento del Mundial spagnolo, ha bisogno di essere rifondata. Dice più o meno così a Diego: la voglio costruire attorno a te e sarai il capitano. Quando Menotti, nel 1978, lo aveva escluso dai convocati per il Mondiale, Diego aveva pianto di rabbia, ora piange di gioia. L'Albiceleste, che nel 1986 affronta i Mondiali in Messico, è però decisamente meno forte rispetto al 1978 e al 1982. La formano un gruppo di onesti mestieranti del pallone e qualche buon giocatore, guidati però da un dio del calcio, il 10, dal numero della sua maglia, il numero dei grandi artisti del football. Prima del mondiale, Maradona deve sottoporsi a un ciclo di iniezioni per tenere sotto controllo il dolore alla caviglia distrutta che si gonfia regolarmente, ma tutto questo da fuori non si vede. In campo si vede un genio del football che, libero da compiti tattici, corre, svaria dappertutto, inventa per i compagni, segna. E poi è un leader, un trascinatore. L'Argentina vince il suo girone battendo Bulgaria e Corea del Sud e pareggiando 1-1 con l'Italia, proprio con un gol di Maradona. Agli ottavi viene sconfitto l'Uruguay 1-0. Poi nei quarti c'è proprio lei, l'Inghilterra. Spesso il calcio è assimilato a una guerra, ma un conto è una battaglia sul rettangolo verde, un conto è usare le pallottole vere. Qui però, a soli 4 anni dalle Malvinas o dalle Falkland, scegliete voi da quale parte mettervi, non può essere solo una partita, è molto più di una partita. Lo sport come mezzo di riconciliazione? È una chiave di lettura che non usa nessuno in quei giorni. Non la usa la stampa internazionale, che presenta la partita come una specie di seconda puntata della guerra e usa a piene mani metafore belliche. El País a Madrid, ad esempio, titola «Argentina-Inghilterra, la guerra delle Malvinas in versione calcistica». A Parigi Libération ci va giù anche più pesante. La squadra inglese avanza a spada tratta come una portaerei verso l'Atlantico del Sud. La stampa, a Torino, il giorno del match, se ne esce con un titolo piuttosto eloquente: «Oggi la guerra del pallone». Il clima è ancora più arroventato sui media dei due paesi. In Inghilterra si azzardano paragoni tra la nazionale dei Tre Leoni e la task force che si era ripresa alle Falkland e si leggono titoli come «Argentini, stiamo arrivando». In Argentina invece gli inglesi vengono raffigurati come truci bucanieri e gruppi di ultra prendono l'aereo per andare in Messico a vendicare i morti delle Malvinas. Non stupisce che il governo messicano allerti 5.000 militari per l'occasione. Al ritiro dell'Argentina arrivano numerosi telegrammi di ex combattenti. Dal canto loro invece i Kelpers, gli abitanti delle Falkland, ci tengono a precisare che vogliono ardentemente una vittoria inglese, proprio come nel 1982. Quanto influisce questo clima sui giocatori? Che l'Inghilterra non sia un avversario come un altro è indubbio, ma nei giorni prima della partita tutti gettano acqua sul fuoco, ricorderà più tardi Bilardo. Dissi ai giocatori: signori, siamo alla Coppa del Mondo, questo è calcio. Se qualcuno vi chiede qualcosa sulle relazioni anglo-argentine, voi parlate di calcio e basta. Sapevo che la guerra delle Malvinas era un ricordo fresco nella mente di tante persone, ma non ero lì in cerca di vendetta. Parole molto simili usa l'allenatore inglese Bobby Robson con i suoi giocatori. Lo stesso Maradona resiste alla pressione mediatica. Ecco ad esempio come risponde a un giornalista del Times. «Siamo di fronte a una partita, non a una guerra. Adesso sono stufo, sempre la stessa domanda». A disinnescare la tensione contribuisce anche una certa attività diplomatica dietro le quinte, con un incontro tra gli ambasciatori dei due paesi a Città del Messico e una telefonata di Alfonsín a Bilardo. Ma al di là delle dichiarazioni di facciata, il peso della storia si sente, e come se si sente. Argentina-Inghilterra non può proprio essere una partita come le altre. Ricorderà Riccardo Giusti, uno dei giocatori dell'Albiceleste. Nei giorni prima della partita ci eravamo messi in testa che dovevamo vincere a tutti i costi, per quello che ci avevano fatto passare, per tutta la sofferenza, le lacrime. Tutti i giornalisti ci chiedevano la stessa cosa e noi cercavamo di tenere separate le due questioni. Dentro di noi, però, sentivamo ribollire la rabbia. E Maradona nella sua autobiografia scrive: «Per quanto prima della partita dicessimo che il calcio non aveva niente a che fare con la guerra delle Malvinas, sapevamo che là erano andati a morire molti ragazzi argentini che li avevano fatti fuori come passeri. E questa era una rivincita. Era come recuperare qualcosa delle Malvinas». Ed eccoci, finalmente, il 22 giugno 1986, di fronte ai 115.000 spettatori del monumentale Stadio Azteca di Città del Messico. Sì, lo stesso stadio dove si era giocata 16 anni prima la straordinaria Italia-Germania 4-3. Deve essere il posto giusto per le partite che entrano nella storia, l'Azteca. Nel tunnel degli spogliatoi, prima di entrare in campo, Maradona attira l'attenzione dell'inglese Hoddle, gli fa l'occhiolino e gli fa ok con il pollice. Alla fine, comunque, è una partita di calcio, dai. E allora godiamocela questa partita. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Allo Stadio Azteca si vedranno la mano di Dio e il gol del secolo. Un aquilone cosmico sta per planare sulla storia del calcio. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. È un gesto semplice, ma mi aiuta tantissimo a far conoscere il podcast. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto.